Successivamente di un altro soggetto che è chiaramente riconducibile all'agire del blocco nero nel giorno 20, Funaro Alberto, lo riconosciamo in questa immagine, poi ovviamente mi soffermerò ulteriormente, per i capelli rasta e soprattutto per lo scudo azzurro con della Chrysler con la rossa, adesso non si vede ma ritorneremo nel dettaglio, che lo accompagnerà nel corso di tutte le devastazioni che porrà in essere lungo la giornata del 20. Dal danneggiamento della Fiat Brava passiamo all'incendio della stessa. Notiamo sullo sfondo Vecchi Vincenzo, che non è esagerato, che non si può dire che sia compiaciuto perché non si vede il volto, ma avendo attivamente partecipato guarda tra virgolette soddisfatto il proprio lavoro, e vediamo la Fiat Brava che viene incendiata e definitivamente distrutta. L'infierire sulla macchina del soggetto A, il gruppo si allontana da qui, queste immagini sono chiarissime, siamo alla foto 151 e vediamo che il gruppo, qui ricompare Cugnaschi Marina che è sempre stata nelle vicinanze, Vecchi Vincenzo, il gruppo di fatto sta guardando compiaciuto il proprio lavoro e di fatto poi si sposterà da via Montesuello lungo via Tolemaide e vedremo proseguirà nelle devastazioni della giornata. Vecchi Vincenzo c'è un particolare da evidenziare e da segnalare. Ha in mano una bandiera che ha portato con sé di fatto anche, cioè meglio, l'abbiamo vista anche in precedenza quando lo aveva già con sé, è stata devastata la Fiaturno del Metronotti Città di Genova. Questo è un ulteriore elemento che lo connota, che ci consente di individuarlo anche successivamente. Ecco, questa è la bandiera a cui facevo riferimento. Dalla foto numero 138 in avanti abbiamo detto che il gruppo Cugnaschi si muove lungo la direttiva di via Tolemaide Corso Torino. In questo gruppo, per quanto sfocato, si possono individuare invece con chiarezza il solito numero 1 con la maglia gialla e a fianco questo soggetto col casco e la maglia blu col logo sulla schiena si identifica Vecchi Vincenzo. Compaiono in questa immagine i tamburini di cui abbiamo parlato nel corso della prima udienza, che di fatto sono quelli che rappresentano in maniera un po' coreografica quelli che sono gli spostamenti del gruppo nero. Qui abbiamo i tamburini che mettono in atto le loro coreografie e sullo sfondo vediamo ben vicina Cugnaschi Marina con il bastone. La vediamo anche di spalle, prima in bianco e nero e ora a colori, ed è riconoscibilissima attraverso il caschetto di colore blu e la felpa legata alla vita, gli scarponcini e di Fuseau. Questo è il gruppo del blocco nero che, seguendo i tamburini, prosegue sulla strada delle devastazioni. Ecco i tamburini, si possono apprezzare quelli che sono i costumi su cui ci siamo soffermati nel corso della parte introduttiva. Qui siamo alle ore 13.35, siamo al sottopasso della ferrovia all'incrocio tra via Tolemaide e Corso Torino. Queste immagini sono le immagini 158 e 159 del video Cugnaschi. I soggetti sono fermi, stanno per transitare al di là del sottopassaggio e qui possiamo notare il soggetto B del gruppo Cugnaschi. Questo è il sottopasso di Corso Sardegna, dove si stanno di fatto organizzando le barricate per impedire poi il passaggio. Ricordo ad esempio quello che ha riferito il dottor Mondelli quando si è trovato all'incrocio tra via Tolemaide e Corso Torino, ha riferito che il sottopassaggio era ostruito e vediamo infatti che sono state costruite le barricate. Qui vediamo la foto alla 160, vediamo che il blocco nero è transitato e possiamo riconoscere in questa massa di persone il soggetto B del gruppo Kuniaski. Come dicevo, il blocco nero è transitato, siamo al di qua del sottopassaggio, siamo in Corso Sardegna, le foto sono quelle da 162 in avanti, sempre del CD Kuniaski, e possiamo vedere nell'atto di devastare con una pietra le vetrate. Sì, il reparto 146, vediamo le vetrate delle poste italiane di Corso Sardegna e vediamo il soggetto del gruppo Kuniaski identificato come identificato, chiamato soggetto E, nell'atto di colpire con una pietra le già devastate vetrine. Possiamo notare in questa fotografia, vi ritorneremo, Funaro Alberto che partecipa alla formazione di barricate attraverso il rovesciamento di cassonetti, e sullo sfondo vediamo Vecchi Vincenzo con in mano un bastone e la felpa blu col logo bianco sulla schiena che lo identifica e lo connota. Siamo sempre in Corso Sardegna, vediamo come l'avanzata del blocco nero, nel blocco nero spicca ancora una volta Kuniaski Marina col suo inconfondibile abbigliamento, il caschetto, il solito bastone in mano. Sullo sfondo, sempre Kuniaski Marina, e il gruppo attraverso Corso Sardegna, dove come ho detto ha peraltro operato sia il danneggiamento dell'ufficio postale che forse anche ulteriori altre devastazioni, arriva, perviene verso le ore 13:57:05, perché anche questo dato è un dato certo perché ci è offerto dalla telecamera Giusti, reperto 57D, vediamo che alle ore 13:57:05 questa telecamera riprende i manifestanti del blocco nero che sono iniziati ad arrivare in Piazza Giusti e che sono impegnati nella fase iniziale del saccheggio del supermercato di Perdì. Il reperto è quello 151, dal 151 in avanti avremo numerosissime immagini che ci consentono di individuare vari appartenenti al blocco nero che partecipano alla devastazione del supermercato. Richiamo infatti l'attenzione sul soggetto A, il numero 1, che ha al suo fianco Vecchi Vincenzo, riconoscibile per l'abbigliamento. Questo è Vecchi Vincenzo che sta conversando col soggetto numero 1 davanti proprio all'entrata di Perdì, che ricordo è stato la cui saracinesca è stata aperta come una scatola di sardine, per come ha riferito un testimone, e in questa avanzata del blocco nero vediamo altri soggetti. Richiamo già da ora l'attenzione su Funaro Alberto, qui riconoscibile per la sua capigliatura all'asta e per lo scudo che lo accompagnerà durante le varie devastazioni. Ecco nuovamente il numero 1 evidenzio anche sull'estrema sinistra questo soggetto con la maglia bianca, lo vedremo successivamente, questo soggetto è Ursino Dario. Devastato e saccheggiato il supermercato di Perdì, il gruppo Kuniaski continua a spostarsi. Qui siamo tra le 14:10 e le 14:20, siamo in via Canevari e vediamo il soggetto numero 1 che si allontana correndo. In mano si può, per quanto sfocato, vedere che ha chiaramente una bottiglia Molotov che sta per essere lanciata. Quindi l'atteggiamento, si spostano in maniera aggressiva come si sono mossi di fatto fino adesso. Vediamo in questa fase nuovamente soggetti appartenenti al gruppo Kuniaski, il soggetto A, il soggetto C col caschetto e il soggetto B col casco blu con la riga rossa. Dietro ecco la bottiglia Molotov proprio preparata con lo stoppino, pronta per essere incendiata ed utilizzata sia per devastare che per contrapporsi poi all'eventuale intervento delle forze dell'ordine. E vediamo anche che è stato saccheggiato di fatto motomixer, qui lo vediamo, perché in mano il soggetto, il numero uno, ha in mano dei caschi che sono stati sicuramente sottratti al negozio appena devastato. L'orario è tra le 14.30 e le 14.35 circa. Si notano anche in questa fotografia l'ulteriore devastazione di un altro supermercato di Perdì, che è quello di via Canevari. Si notano qui delle barricate e a breve si dovrebbe notare l'incendio dei bancali proprio di Perdì di via Canevari. In questa azione vediamo, si riconoscono il soggetto A, il soggetto C ed il soggetto B, sempre del gruppo Cugnaschi. A questo punto siamo aiutati da quella che è la telecamera interna della Banca Popolare di Novara, la telecamera interna che è il reperto 91 e che necessita di essere, per così dire, riallineato, nel senso che l'orario riportato sulla telecamera interna, che riprende questi fatti, possiamo vedere sullo sfondo Marina Cugnaschi nel suo riconoscibile incedere, sempre col bastone al fianco, dicevo, vi è la necessità di riallineare i tempi del reperto 91, perché chiaramente l'orario di questo reperto è impostato sull'ora solare, quindi un'ora avanti, e anche i minuti sono leggermente sfalsati. Possiamo fare questa affermazione perché sappiamo con certezza che un dipendente segnala il danneggiamento dell'agenzia della Banca Popolare di Novara alle ore 14.28. Quindi possiamo dire con chiarezza che la devastazione della Banca Popolare di Novara avviene tra le 14.30 e le 14.35 circa. Come già anche in questa foto vediamo, abbiamo visto prima Cugnaschi Marini, qui vediamo invece, una volta devastata la banca, l'avanzare del gruppo Cugnaschi alla volta di Piazzale Marassi. Ritorneremo, quindi è pacifico che la devastazione della Banca Popolare di Novara avviene appunto tra l'orario che ho orora indicato. Siamo tra le 14.40 e le 14.45 quando appunto viene evidenziato il soggetto A del gruppo Cugnaschi nelle immagini che precedono a brevissimo l'assalto al carcere di Marassi. Vediamo il sopravanzare del gruppo. Questo soggetto, che per il momento è sfocato, ma recupereremo le immagini quando tratteremo la sua personale posizione, da qui di fronte al soggetto A, numero 1, questo soggetto sulla destra è Funaro Alberto. Vediamo sullo sfondo che sopravanza alla volta di Piazzale Marassi anche Cugnaschi Marina. La foto è la foto 168, le foto a seguire 169 e 170 che ora vado ad illustrare sono le foto che riprendono l'avanzare della parte del gruppo nero che decide di assaltare, del blocco nero che decide di assaltare a Marassi. Ricordo che la parte invece più numerosa, che aveva allarmato le forze di polizia presenti sul piazzale tanto da richiedere l'intervento di rinforzi, la parte più consistente del blocco nero in realtà si è staccata e sta salendo su Scalinata Montaldo per raggiungere la zona soprastante di Castelletto. Il gruppo che è intorno alla Cugnaschi insieme ad altri sopravanza e alla volta del carcere di Marassi. A proposito dell'assalto al carcere di Marassi, abbiamo tutta una serie di reperti che ci consentono, adesso poi ritornerò sulle immagini, l'avevo già detto nel corso dell'esposizione introduttiva sulla vicenda complessiva, abbiamo una serie di reperti che ci consentono di ben delineare i tempi e la durata di questo assalto. Intanto ci tengo a evidenziare le fotografie, ritornerò poi sulla fissazione dei tempi a proposito. In queste foto vediamo proprio l'assalto alla casa circondariale, vediamo il soggetto A del gruppo Cugnaschi, il soggetto B sempre del gruppo Cugnaschi, che con delle spranghe rompono le vetrate, sono già state lanciate evidentemente delle molotov. Qui abbiamo, prima ci si vedeva solo il fumo, adesso si vedono le fiamme, vediamo attivo il soggetto A sempre del gruppo Cugnaschi. Vediamo qual è il risultato dell'azione che hanno posto in essere di assalto, vediamo la Cugnaschi, ecco Cugnaschi Marina nel suo inconfondibile abbigliamento, che con aria trionfante, faccio notare in mano un guanto ignifugo, che con aria, questa è una foto molto conosciuta, in questa foto peraltro si può apprezzare la persona di Cugnaschi Marina, la si riconosce chiaramente, al di là addirittura anche proprio per i tratti somatici del volto, e questo soggetto ha tutto l'abbigliamento che abbiamo fino adesso evidenziato, compreso il K-Way che, come ho già detto, è stato sequestrato nel corso delle perquisizioni. Ecco sempre le fasi dell'assalto al carcere, queste sono le fasi del danneggiamento della struttura. Ecco, qui è finito, come dicevo, l'assalto al carcere. Mi pare opportuno richiamare, sulla base dei reperti che sono stati riversati in atti, quali sono la tempistica, perché abbiamo ad esempio in atti, anche se poi di fatto è stata rettificata in udienza dal personale del carcere, una relazione di servizio del personale che riporta di fatto un orario sbagliato. Questo dato è stato sicuramente corretto nel dibattimento ed è pacificamente sbagliato. I reperti che ci aiutano a fissare i tempi dell'assalto al carcere sono la telecamera Atleti Azzurri, che riporta e segnala esattamente l'inizio dell'attacco al carcere alle ore 14:49:30. In precedenza però da queste immagini si vedono già bidoni rovesciati, quindi la predisposizione all'assalto dovrebbe essere iniziata qualche minuto prima. La telecamera Atleti Azzurri ha una ripresa continua che ci consente di poter affermare che la fine dell'attacco al carcere si può fissare alle ore 14:56:10, che è il momento in cui i manifestanti si allontanano da piazzale Marassi. Quindi la durata complessiva dell'attacco è non inferiore a 6 minuti e 40 secondi e molto probabilmente è durata sui 7 e qualche secondo in più, proprio perché è iniziato leggermente prima delle 14:49:30. In ordine alla esattezza della durata e dei tempi dell'assalto al carcere ci sovvengono ancora il reperto 25.1, ma soprattutto il contenuto delle telefonate che avevamo già indicato nel corso dell'esposizione introduttiva su quanto accaduto il giorno 20, ma che mi pare opportuno richiamare, e sono le telefonate che intercorrono sulla centrale operativa della Questura, una delle 14:38:53, sono i reparti schierati sul territorio che segnalano appunto la presenza di una folla di manifestanti del blocco nero che si sta avvicinando alla zona del carcere di Marassi, è l'insieme del blocco nero, quello che poi di fatto si separa e sale per Scarinata a Montaldo, la vista di tutta questa gente fa sì che vengano chiesti i rinforzi. Vi è poi una telefonata delle 14:43 con cui sempre i reparti sul territorio segnalano la presenza di migliaia di manifestanti, perché prima che il blocco prendesse la scalinata effettivamente era piuttosto numerosi, ed è in questo momento che la centrale operativa comunica a Mondelli, che ricordo in questo momento è attestato su via Ivrea Corso Torino, di raggiungere urgentemente la zona del carcere di Marassi. Alle 14:44:47 c'è invece un cittadino che telefona e segnala alla centrale operativa la presenza di manifestanti del blocco nero davanti al carcere di Marassi, che stanno attaccando con un lancio di pietre le forze dell'ordine, che sono posizionate, forze dell'ordine piuttosto esigue, posizionate a difesa della struttura. Abbiamo poi una telefonata alle 14:51:44 di un cittadino che segnala il verificarsi di incendi alla struttura del carcere e una telefonata delle 14:56:30 con cui il dottor Salvo chiede ulteriori rinforzi proprio per controbattere l'assalto. La foto 185, la foto 185 del video Cugnaschi alle ore 15 del giorno 20 riprende la donna in via Montaldo. Via Montaldo è lo sbocco della scalinata Montaldo che da Marassi porta nella zona di Castelletto. Qui la donna è da sola, la riconosciamo per già le note caratteristiche, tra gli altri, tra gli ulteriori manifestanti del blocco nero che attraverso questa via stanno raggiungendo Piazza Manin. Cugnaschi, quello è l'arco di Largo Gaetano Giardino che dalla zona di via Montaldo porta alla zona di Piazza Manin. Qui siamo in Piazza Manin, questa è Marina Cugnaschi, inconfondibile col caschetto blu e il guanto e la spranga o il bastone in mano. La donna quindi ha attraversato e è arrivata in Piazza Manin. Sappiamo che cosa è poi di fatto accaduto in Piazza Manin e sappiamo anche che a causa della resistenza che di fatto i manifestanti pacifisti oppongono al gruppo del blocco nero che sta transitando, li costringono di fatto invece che a poter proseguire per via Sarotti, perché poi di fatto lo scopo era quello di provare un assalto alla zona rossa attraverso il varco situato in fondo a via Sarotti, costringe di fatto i partecipanti al blocco nero a effettuare una deviazione e a prendere alle ore 15:10-15:30 la strada di Corso Armellini. In Corso Armellini possiamo, dove verranno operate varie devastazioni, soprattutto incendi di autovetture, di motorini, riconosciamo gli appartenenti al gruppo Cugnaschi, tra cui, come potete chiaramente vedere, il soggetto numero uno che sta allestendo barricate per bloccare l'intervento delle forze dell'ordine. Insieme al soggetto numero uno individuiamo il soggetto E con la keffia in testa e il casco blu con la striscia rossa del soggetto B. Quindi il gruppo Cugnaschi è più che mai attivo nell'opporre strenua resistenza attraverso la formazione di barricate come già in precedenza. Qui sono le 15:45, siamo in via Palestro, che è una via vicignora a Corso Armellini. Anche attraverso via Palestro c'è la possibilità, attraverso il varco di Piazza Marsala, di provare a tentare l'assalto alla zona rossa. È una strada in discesa, verranno fatti rotolare anche qui barricate, cassonetti, possiamo vedere l'incendio di macchine e cassonetti. In questa foto notiamo altri due, i soliti due appartenenti al gruppo Cugnaschi, il numero 1 e il soggetto C con il casco arancione e la tuta azzurra. Il caschetto in primo piano è evidentemente, chiaramente, appartenente alla persona di Cugnaschi Marina, che infatti si muove compatta con gli altri appartenenti al suo gruppo. Siamo sempre in via Palestro, qui siamo nella parte più in fondo di via Palestro, che come dicevo è in discesa. Vediamo qui il gruppo, il blocco nero che sta rovesciando cassonetti, preparando barricate. Possiamo qui di nuovo identificare con chiarezza Cugnaschi Marina, ecco, assolutamente identificabile. Vediamo di nuovo Cugnaschi col caschetto che sta proseguendo, sempre Cugnaschi con altri appartenenti al blocco nero. Ci siamo qui spostati alle 15:45 circa, in via Pastrengo, che è un'altra via parallela a via Palestro, che è un'altra delle vie che sono state poi percorse dal gruppo nero, anche qui con varie devastazioni, nel pomeriggio del giorno 20. Qui sono appartenenti al blocco nero, in cui spicca il soggetto C del gruppo Cugnaschi, che sta risalendo via Pastrengo. Ecco, qui siamo già in una fase successiva, perché siamo alla foto 202, in un orario successivo, sono le 16:30 circa, e vediamo Cugnaschi e Marina che ha abbandonato il travisamento che fino adesso aveva portato e sta di fatto attraversando via Recco. Quindi siamo nella fase di riflusso del blocco nero, che di fatto non è riuscito, pur essendosi spostato anche in parte fino al varco di via Caffaro, a penetrare nella zona rossa. Il blocco nero, quindi, dopo aver effettuato le devastazioni che lo hanno connotato, ritorna sui suoi passi. Siamo in via Recco, sono, come dicevo, tra le 16:20 e le 16:30, e vediamo la Cugnaschi in mezzo, tranquillamente, senza travisamento, alla folla di manifestanti pacifici che sta ritornando indietro. Richiamo l'attenzione: la Cugnaschi, nel togliersi il travisamento, indossa la medesima maglia blu che avevamo notato la mattina del 19, quando la Cugnaschi era all'asilo Lo Scrigno. Sempre in questa fase di reflusso, ormai tranquilla e privo di travisamento, notiamo anche la persona di Vecchi Vincenzo, che si è tolto la maglia, la felpa scura con il logo bianco sulla schiena, e anche qui compare tranquillo, non travisato, con un altro soggetto che ritroveremo successivamente, che ha questa maglia scura con il logo, in mezzo ai manifestanti pacifici che di fatto stanno ripiegando dalla zona di Piazza Malin attraverso via Recco verso di nuovo la zona più bassa della città. Quel soggetto, questo soggetto che si vede adesso, prima si vedeva meglio, insieme a, ecco, questo soggetto con la maglia scura, peraltro verrà nuovamente ripreso durante gli scontri che avvengono tra manifestanti e forze dell'ordine sul ponte di Terralba tra le 17:30 e le 18:10. Come dicevo, durante questa fase di reflusso gli appartenenti al blocco nero ridiscendono per Corso Montegrappa, con molta probabilità, anche se non abbiamo immagini, e ritornano nella zona di Piazza Giusti, e alle 17:30 si può vedere Vecchi Vincenzo, che ha di nuovo indossato la felpa con altri manifestanti nella zona. Questa è di fatto l'ultima ripresa che abbiamo. C'è anche questa immagine. Comunque siamo sempre, l'orario è, appunto, sono le 17:30-17:50, vediamo nuovamente Vecchi Vincenzo con la felpa indossata qui sull'estrema sinistra. E come vi avevo già anticipato, possiamo notare il soggetto con la maglia scura e il logo bianco che avevo prima segnalato al fianco di Vecchi in via Arecco, nella zona degli scontri che avvengono in piazza Terralba verso le ore 18. Questa è la riprova dello spostamento che hanno effettuato gli appartenenti al blocco nero per arrivare in via Terralba da Piazza Giusti attraverso via Giacometti. Che altro si può dire in ordine al coinvolgimento e alla responsabilità degli imputati Vecchi Vincenzo e Cugnaschi Marina? Possiamo sottolineare la loro appartenenza, che è un ulteriore sintomo, comunque di appartenenza a un'area, quella anarco-insurrezionalista, che ha poi di fatto legami col movimento antimilitarista collegato alla Federazione Anarchica Italiana, e entrambi aderiscono al Comitato Liberazione Animale di Bergamo. l'ho già detto la volta precedente, di fatto questa è una mia affermazione, però è un'affermazione che ha visto, è un'affermazione che secondo me è significativa per evidenziare la particolare personalità dei due soggetti, il fatto che nel 2006 si siano resi partecipi e protagonisti di una vicenda seppur molto più minimale, analoga a quella per cui oggi, infatti il reato contestato lo stesso, sono già stati condannati in primo grado per il reato per cui oggi sono chiamati qui a rispondere. Qual è stato l'atteggiamento processuale di Vecchi e Cugnaschi, che come è stato chiaramente evidenziato dalle immagini che vi abbiamo mostrato, hanno di fatto, qui non si tratta di concorso morale, ma qui i fatti che sono loro contenuti